The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Buonasera a tutti, mi presento Emanuele Manco, curatore della rivista online Fantasy Magazine, qui a presentare due care amiche, due valide professioniste del settore della traduzione e dell'adattamento. Flora Staiano. Ecco, magari un po' di tasto. Traduttrice, adattatrice per il mondo della TV, traduttrice letteraria e animatrice del club DS1 che ogni anno organizza la DeepCon, una convention di fantascienza del fantastico, veramente molto interessante, su cui magari sarebbe...
Funziona? Pronto?
Ormai da 20 anni.
Grazie, si vede che sono vecchia. Sì, da 23 anni, il prossimo anno è il 23esimo. Quindi cominciate bene anche con sogni elettrici, cioè tra 23 anni vi vogliamo qua.
Ne riparliamo. E poi Silvia Castoldi, traduttrice letteraria, anche lei. Un applauso. Diciamo che entrambe le signore hanno tradotto per autori... Scusate, ma io sono una persona vecchio stile. Dove la signora anche le ventenni.
Rassegnati, siamo signore.
Lo so.
Traduttrice per Mondadori, Fazzi, Nuovo, e tante altre.
Rizzoli,
sono tanti. Mondadori, insomma, da ormai da lungo corso, anche lei, non vi offendete, però insomma, un po' di esperienza bisogna dire, cioè, non è un Dimenticavo, Flora traduce
la narrativa, la traduco da poco meno di 20 anni in realtà, per cui faccio coming out.
Sì, io invece il primo romanzo l'ho tradotto
anni 90 con Fanucci?
25 anni fa. E sì, e poi a un certo punto per 2 anni ho fatto il doppio lavoro, diciamo, di traduzione di romanzi e poi traduzione per gli audiovisivi, e poi a un certo punto il fisico non mi reggeva più, ho detto vabbè, sai che ti dico, faccio gli adattamenti e basta. L'ultimo romanzo è, senti, non mi ricordo il titolo,
Clockwork Rocket, però in questo momento non mi ricordo il titolo con cui l'hanno, l'astronave orologeria, credo.
Ah, ecco.
Quello di Egan, quello, sì, di Greg Egan, ecco.
Se sia maledetto sempre.
Poi torneremo su questo romanzo. Prima che diventi un gruppo di autoaiuto, cioè di mettere l'anonima traduttori, riconduciamoci a all'argomento. Allora, tradurre il fantastico. Come dicevo, le mie due amiche qui accanto sono due traduttrici letterarie, televisive, ma hanno una vasta esperienza nel mondo del fantastico. C'è una differenza tra la traduzione di qualunque testo letterario, di qualunque, è un testo tecnico. La fantascienza ha sicuramente una doppia insidia, perché è allo stesso tempo un testo letterario e anche presenta delle insidie di natura tecnica. Però loro sono due letterate, e quindi la cosa appunto curiosa è che la cosa che emerge è che non è necessario essere dei tecnici, almeno secondo loro, ma comunque avere una buona formazione letteraria. Ora, quello che c'è da che vogliamo cominciare a ragionare con loro è come intanto siete arrivate alla traduzione e alla traduzione di fantascienza.
Vediamo.
Vado. Ma io lavoravo già da tempo nell'editoria e a un certo punto, visto che la letteratura è sempre stata la mia passione, ho cominciato a tradurre letteratura fino a farla diventare la mia professione principale. E tra i primi romanzi che ho tradotto c'erano proprio dei romanzi di fantascienza, anche perché per me la fantascienza era una passione che predatava la passione per la traduzione, nel senso che io ho cominciato a leggere quando avevo 11 anni e quindi ne ho letta parecchia, insomma, per questo anche ho iniziato facendo diverse traduzioni di fantascienza. Io credo che sì, certo, è vero che c'è questo duplice aspetto, l'aspetto tecnico e l'aspetto letterario. Una delle cose che aiutano è proprio averne letta, perché comunque ci sono alcuni elementi fantastico-tecnici, fantastico-tecnologici, eccetera, che ricorrono, che fanno un po' parte dell'immaginario comune di questo genere letterario, e quindi averne letta tanta vuol dire capire al volo determinate cose quando ce le si trova davanti nella lingua di partenza, e anche avere un'idea di come renderle in italiano, utilizzando a volte delle convenzioni, capire quando ci sono dei termini o delle trovate, diciamo, che comunque si possono ricondurre ad altri, a una tradizione, diciamo così, e quando invece no, cioè si trova di fronte a idee nuove o neologismi, allora lì bisogna pensarci sopra e trovare un modo per renderli in maniera originale e chiara per il lettore, che non necessariamente, anche se un traduttore dovrebbe essere perlomeno un traduttore di fantascienza, una persona che l'ha letta e la conosce, il lettore non necessariamente potrebbe, per quello che ne sappiamo noi, quel romanzo lì potrebbe essere il primo romanzo di fantascienza che lui legge, e quindi deve avere la possibilità di approcciarsi senza troppi problemi. Questo effettivamente diventa più difficile, perché la fantascienza poi non è sempre uguale a se stessa, evolve nel tempo, e rispetto alla prima ondata che è arrivata anche in Italia, dove c'erano queste grandi idee che erano nuovissime per l'epoca, facevano idee, erano anche molto suggestive, e però scritte magari con una prosa più diretta, più, non dico popolare, ma comunque meno meno complessa, meno ricercata. Poi la fantascienza è diventata adulta, per così dire, cioè si è evoluta nel tempo, e attualmente in effetti i romanzi che compaiono e che non sempre purtroppo arrivano in Italia presentano sia complessità tecnologiche, scientifiche, di innovazione, di idee, eccetera, sia anche complessità letterarie. Cioè la fantascienza è diventata sempre più letteraria nel tempo, non sempre e non per tutti gli autori, però spesso sì, e questo pone ulteriori problemi.
Sì. Dunque, io invece, come Silvia, sono un'appassionata di fantascienza e fantastico fin da bambino. Ho avuto due genitori che mi facevano leggere di tutto purché fosse scritto bene, tanto per darvi un'idea, erano anche un po' matti da un certo punto di vista. Mio padre a 8 anni mi ha messo in mano Il Signore degli Anelli, e la cosa più grave è che mi è piaciuto, quindi non l'ho capito ovviamente tutto, ma me lo sono riletto dopo, quindi vabbè.
E mi poi, batti, perché io ne avevo già 14.
E poi mio padre mi leggeva alcuni Urania, poi quando sono diventata un po' più grandicella ho cominciato a leggerli io. E in realtà cominciamo da una cosa. Io, per dire, vengo da una famiglia dove sono l'unica che parla le lingue straniere, eppure sono diventata traduttrice. Ho avuto la fortuna, ovviamente bisogna essere fortunati anche in queste cose, però ho avuto la fortuna di poter tradurre, e tradurre anche soprattutto fantascienza e fantastico, e poi anche di passare invece a fare gli adattamenti televisivi e cinematografici. Anche lì non conoscevo assolutamente nessuno, quindi la prima cosa che io dico sempre quando mi capita di fare un panel è: non pensate che bisogna per forza conoscere qualcuno, che bisogna essere per forza raccomandati, cioè se una cosa vi piace provateci, perché per me non c'è nulla di più bello che riuscire a fare un lavoro che ti piaccia. Ecco, questo è già una buona cosa. Poi, per come ho iniziato, io ho iniziato con una grandissima faccia tosta, perché praticamente ho tradotto a tempo perso per me un romanzo di Star Trek. Avevo saputo che una casa editrice romana aveva cominciato a pubblicare Star Trek, sono andata lì, ho fatto: salve, mi chiamo Flora Stagliano e traduco così, boom, e gli ho lasciato il romanzo. Non l'hanno mai acquistato quel romanzo, però dopo 10 giorni mi hanno dato la prima traduzione. Ah. E quindi
pensavo l'avessero acquistato e magari usato la tua traduzione senza.
No, ma il bello è che io quel romanzo ce l'ho ancora, e quindi
ma non fanno questo se decidono di prendere un romanzo perché hanno visto la traduzione di qualcuno, ma non vogliono che sia questo piuttosto la fanno tradurre a qualcun altro. Infatti, perché chiaramente non hanno nessun vincolo se uno presenta una proposta, no? Nel senso,
esatto.
Che
esattamente.
Quindi magari il romanzo è interessante, però lo diamo a chi vogliamo noi.
Esatto. E poi da lì è andata avanti per una serie, un po' di colpi fortunati, un po' di, perché quello ci vuole sempre, un po' di grande passione per la cosa, e niente, insomma, ho cominciato a tradurre poi anche per la Nord, con Viviani, per Urania. E una delle cose che, insomma, dei ricordi più belli è che ho tradotto il libro del sessantennale o cinquantennale? Sessantennale,
60.
Mi sembra. Del sessantennale di Urania, insomma, visto che lo leggevo da piccola, è stata una bella emozione. Però, come diceva Silvia, sono d'accordissimo, la fantascienza è molto cambiata, perché chiaramente la fantascienza si evolve anche con l'evoluzione della tecnologia, ed è cambiata secondo me anche perché molti degli autori moderni sono dei tecnici, sono dei laureati in fisica oppure sono degli informatici. Quindi chiaramente, e hanno però anche una bella prosa, quindi quando capita di tradurre ad esempio un romanzo c'è la doppia sfida di rendere giustizia dal punto di vista letterario allo stile dell'autore, e in più di cercare anche di capire, per noi che abbiamo comunque due formazioni umanistiche, perché Silvia è laureata in filosofia e in scienze politiche, dobbiamo anche cercare di trovare il modo di capire i termini tecnici, che sono sempre più difficili.
Ecco, insomma, il tecnicismo, come si entra, cosa si fa? Si isola la parola e poi si dice la cerco dopo, oppure si cerca di entrare nel contesto perché poi sennò è difficile proseguire?
Credo che questo dipenda molto anche dal metodo di lavoro e ognuno, siccome alla fine tradurre è un mestiere, ciascuno sceglie l'approccio che gli è più comodo. Per esempio, io leggo sempre in anticipo i romanzi, prima di tradurli li leggo tutti o quasi perlomeno, e invece lei non lo fa e molti altri miei colleghi non lo fanno, per cui a quel punto cioè, ci può essere, dipende anche dalle situazioni, se magari c'è un singolo termine tecnico per il quale sul momento non viene in mente una soluzione, lo si può anche lasciare da parte e pensarci su in seguito. Se però poi leggendo si trova una rete di termini, che quindi si costruiscono anche delle reti di significati, eccetera, allora chiaramente si cerca, io faccio così, io cerco di capire di cosa si tratta, cerco di documentarmi. Ecco, una cosa importante su cui forse sicuramente mi darà ragione, in certi casi chiedere come dire, una consulenza tecnica può essere utile. Se io per esempio mi trovo di fronte a un testo dove c'è un romanzo di Heinlein che avevo tradotto, veniva descritto un velivolo che era una via di mezzo tra un piccolo aereo e un elicottero. Per fortuna però mio marito è un ingegnere aeronautico, per cui io gli ho chiesto, dico, per favore spiegami bene come può funzionare un velivolo di questo genere, così poi io ho la possibilità di tradurlo in maniera corretta e comprensibile, e così lui ha fatto. Chiaramente questo è un esempio, però può succedere, può capitare per qualunque cosa. Va detto, e poi lascio la parola a Flora che dirà la sua, che attualmente i traduttori hanno a disposizione una serie di strumenti preziosissimi che una volta non avevano e che sono essenzialmente legati alla possibilità di consultare la rete, che contiene enormi quantità di saperi tecnici, basta cercare un po' e spesso si trova e si comincia quantomeno a farsi un'idea di quello di cui si sta parlando.
Silvia, scusa, quindi tu quando hai fatto la prima traduzione internet già esisteva?
Sì, esisteva, perché comunque si tratta di, credo, nel 2004 per la precisione è uscito il primo romanzo che ho tradotto io, e quindi sì, internet esisteva già, magari non al livello a cui esiste adesso, ma comunque era già una risorsa importante. Insomma.
Ecco, invece io ho iniziato che internet non c'era, e vi assicuro che tradurre senza internet è un incubo, nel senso che e devi andare in biblioteca a documentarti e devi cercare dei madrelingua che ti spieghino determinate cose, cioè veramente credetemi, io ho una stima enorme per i colleghi che ci hanno preceduto e
assolutamente
che veramente si trovavano in una situazione terribile. Oggi, come dice Silvia, internet è una grandissima risorsa, però non basta, perché no, su internet trovi di tutto, per cui il mio consiglio è, se volete fare i traduttori soprattutto di fantascienza o quello che è, contornatevi di amici che sono laureati in matematica, in fisica, perché Emanuele è direttore di Fantasy Magazine, ma in realtà è laureato nella vita reale, sei laureato in matematica. Per cui, ecco, per dirvi, l'ultimo romanzo che ho fatto per Urania, che era di Egan, che è un fisico, e che aveva, quindi già di suo era un tecnico piuttosto, insomma, importante. Poi per di più in questa trilogia di cui ho tradotto solo il primo, lui aveva inventato una fisica un po' diversa.
Sì, Egan è uno scrittore che gioca con la fisica, la matematica, e inventa universi in cui le normali leggi della matematica e della fisica vengono sovvertite. E chiaramente l'incognita del traduttore è: quella che sta enunciando è una legge della fisica sua o una legge della fisica come noi la conosciamo?
Quindi praticamente io mi sono trovata a dover cercare di capire prima di tutto la legge della fisica che già esisteva, e dopodiché questo che ha fatto, cioè non vi dico il panico che c'è stato, insomma a un certo punto io ve lo dico tranquillamente, perché secondo me è il metodo giusto per fare questo lavoro, io ho chiamato direttamente Emanuele, gli ho detto: Emanuele, senti, io devo tradurre. Ah, bello Egan. Dico: eh sì, lo davano sempre a Riccardo Valla, che è stato forse il più grande traduttore che abbiamo avuto in Italia, perché Riccardo adesso mi fulminerà da su, però per farvi capire il livello, Codice da Vinci, che è pessimo, ma lui era un traduttore eccezionale, ha fatto delle cose eccezionali, ma lui era laureato in ingegneria, ma aveva una padronanza della lingua italiana, una cultura generale mostruosa. Per cui, non essendoci più lui, insomma, io ho chiamato Emanuele e gli ho detto: Emanuele, guarda, allora io adesso traduco, poi ti mando la traduzione, tu mi riguardi tutta la parte che riguarda la fisica e la matematica, e poi mi sembra che in appendice c'erano due pagine, ho detto: guarda, quelle
sì,
le
formule,
traduci direttamente tu, e io
glossario,
poi lo riguardo. Bisogna andare dai professionisti e questo...
C'è da dire, purtroppo a discapito del romanzo, è che il curatore finale dell'edizione italiana non ha tenuto conto di alcune indicazioni, purtroppo, ma questo vabbè. Lasciamo perdere. Purtroppo accade che c'è un processo per cui magari, ecco, questo è un problema appunto che accade con la matematica, con, in generale con la scienza, cioè che poi magari il lavoro del traduttore deve essere anche revisionato da un editor finale, perché comunque il processo non finisce lì.
Certo.
E certe volte mettono i revisori mettono del loro, e sono episodi curiosi. Per esempio, mi ricordo che a Silvia era stato tradotto era stata sistemata un monitor che era stato scambiato per causa.
La monitor, una delle prime corazzate mai costruite, impiegata durante la guerra di secessione, non era stata progettata da un ingegnere aeronautico. E io avevo letto questa cosa in inglese, scritta in italiano, mi ero anche documentata su questa nave, monitor, non sono un'esperta di storia militare, poi ho scoperto che cos'era, va bene. Mi ritornano le bozze, dice: il monitor con la M minuscola non è stato costruito da un ingegnere navale. Scusa, che senso ha? E purtroppo lì... Questo è un problema complicato, nel senso che spesso chi rivede le traduzioni ha veramente pochissimo tempo, quindi troppo poco tempo per fare un lavoro ben fatto. Entrare in un romanzo già è complicato per chi traduce, che comunque ci suda sopra per quel tot, a maggior ragione per un revisore. Qui i revisori migliori o si documentano o al limite scrivono un'email e dicono: scusa, cosa vuol dire questa cosa? E tu glielo spieghi se è a posto. Gli altri invece purtroppo a volte intervengono un po'. Questo è un altro problema che ha a che fare anche con la ricezione della fantascienza, quindi da un lato con chi la traduce, dall'altro con chi la rivede, dall'altro ancora con il fatto che i lettori di fantascienza a tutt'oggi non sono tantissimi, è il fatto che in effetti in Italia la cultura scientifica non è mai stata adeguatamente coltivata, per cui c'è un sacco di gente che in realtà queste cose non le padroneggia, e quando uno si trova a dover lavorare come revisore probabilmente non dà neanche il giusto peso all'aspetto proprio tecnico, alla precisione del linguaggio, e quando trova un termine che non capisce lo sostituisce con un termine simile che sembra più chiaro ma che non c'entra assolutamente niente.
No, e soprattutto chi è appassionato di fantascienza se ne rende conto subito, e questa problematica ce l'abbiamo anche per quanto riguarda le traduzioni e poi gli adattamenti televisivi, anzi,
ecco,
forse è anche più grave qua.
Ecco,
perché...
volevo proprio entrare in questo merito. La differenza tra, cioè il processo di traduzione di una serie TV non è paragonabile a quello letterario. Quali sono?
No, assolutamente no.
Cosa significa adattare e poi tradurre? Cioè,
allora, prima di tutto, io avendole fatte tutte e due, insomma, abbastanza chiare le idee in questo senso. Allora, mentre la traduzione letteraria pura, cioè un romanzo, un saggio, prendiamo un romanzo però, in quel caso il traduttore deve consegnare un prodotto che praticamente è quasi finale. Cioè, in teoria, lì poi c'è appunto solamente il revisore che dovrebbe sistemare le cose che ti sono sfuggite, o comunque sistemare alcune cose su cui magari tu traduttore fai delle proposte e poi devi arrivare a una sorta di compromesso. Quindi devi tradurre bene, devi tradurre dando un prodotto praticamente quasi finito. La traduzione per gli audiovisivi invece assolutamente no, perché è una traduzione di servizio. Cioè, lo scopo principale, il fine del traduttore per l'audiovisivo è mettere l'adattatore, perché non è assolutamente detto che le due figure professionali coincidano, nel mio caso sì, per dire se io traduco dall'inglese e dal francese, e dallo spagnolo se non è molto difficile, se no chiamiamoli Elisabetta. E, però ad esempio mi è capitato di adattare serie dal tedesco che non parlo, non parliamo del coreano, del giapponese, quindi in quel caso logicamente mi faccio tradurre da qualcun altro. Allora deve essere una traduzione, quella per l'audiovisivo, che fa capire all'adattatore esattamente quello che viene detto in originale, nel senso non soltanto la traduzione, ma prendiamo un insulto. A che livello è molto grave, non è grave, è una cosa leggera, il modo di parlare, questa persona parla bene, parla sgrammaticato, insomma, quindi, e poi c'è anche il discorso del video, per cui, per darvi un esempio molto banale, che però secondo me rende bene l'idea, se in un romanzo noi troviamo It's Raining Cats and Dogs, quasi automaticamente tradurremmo Piova a Cadinelle. In una traduzione audiovisiva, il traduttore, secondo me, deve scrivere Piova a Cadinelle, parentesi, piovono cani e gatti, letterale, perché direte voi? E se fosse un cartone animato dove ci sono dei gatti e dei cani che piovono? Dovete mettere l'adattatore, poi è una rogna sua, ma dovete mettere l'adattatore in condizione di capire perché piovono cani e gatti. Se l'inglese non lo sa, glielo dovete tradurre. Poi come lo risolve è un problema suo, però quindi la traduzione per l'audiovisivo deve essere molto letterale, ma letterale anche, se è possibile, nella costruzione della frase, perché se noi abbiamo... Cioè l'adattatore deve anche capire dove nella recitazione viene posto l'accento, perché se ad esempio, oppure se una persona, se chi parla, se chi sta dicendo la battuta sta indicando qualcuno, perché logicamente dovrà a quel punto fare un adattamento e costruire la frase in modo che nel momento in cui sul video si vede la persona che indica, ci sia la frase costruita in modo che abbia senso che indica. Quindi in quel momento dovrà dire tu o dovrà dire il nome della persona, insomma è più complicato. Quindi il problema più grosso di un buon traduttore editoriale è che non tutti possono tradurre per l'audiovisivo, perché non tutti riescono a scendere di livello. Sembrerà assurdo, ma è la verità. E purtroppo...
No, io non ho mai fatto questo mestiere, ma ti credo tranquillamente. Cioè, io non so se sarei capace di scrivere piovono cani e gatti.
Secondo me tu sì. Lo so, però alla fine... Cioè, basta che poi te lo spiegano quelle due, tre...
Ci sono anche traduttori letterali che hanno tradotto i Grateful Dead come morti con gratitudine, quindi lasciamo perdere, diciamo, alcuni scendono di livello senza neanche volerlo.
No, ma alcuni non sono proprio mai saliti di livello, esatto. Comunque. E qui anzi ne approfitto per dire una cosa a chi qui spero sia un futuro collega in un senso o nell'altro. Ne parlavamo con Silvia, sì. Noi capiamo ed è giustissimo, anche noi ci siamo dovute costruire un curriculum da zero, però non scendete mai sotto un certo livello, perché se cominciate a tradurre accettando veramente tariffe da fame, non salirete mai da quelle tariffe da fame, salirete di poco ma non salirete mai a essere pagati quello che dovrebbe essere il giusto. Quindi in caso abbiate il coraggio di dire di no. Io la seconda traduzione che ho fatto per gli audiovisivi era un cartone animato di Oliver Twist, ancora me lo ricordo, quindi non era nemmeno facilissimo perché era comunque un inglese, insomma un po' così. E l'adattatore mi consegna le videocassette, perché all'epoca c'erano le videocassette, e mi fa, senti, per il pagamento, io gli dico... Io vorrei questo, mi fa, io pensavo di darti la metà, e io con la videocassetta ancora in mano, il pacco, faccio, se li riprenda.
Certo.
però quello mi ha salvato, perché poi da lì invece mi ha dato quello che volevo, sono andata avanti e siamo addirittura arrivati al punto che poi sono passata a tradurre i documentari, eccetera, che è stata la stessa società di doppiaggio che mi ha proposto di diventare adattatore, perché le traduzioni dei documentari erano fatte bene. E quindi non, cioè, cercate di trovare un giusto compromesso tra dovervi costruire un curriculum, cioè a volte paradossalmente secondo me è meglio fare le cose gratis all'inizio piuttosto che prendere 3 euro, ve lo dico sinceramente, perché non si... Io ho tanti colleghi, anche tu penso, tanti colleghi che non si sono poi più smossi da quelle tariffe, e se sono tariffe da fame, come si dice, pay peanuts get monkeys. Quindi.
Veniamo a un... Allora, adesso le serie sono imperanti sia dal punto di vista letterario che da un punto di vista televisivo. Cosa significa tradurre per un mondo complesso, per un mondo in cui magari non si è inserito... ci sta inserendo per qualche motivo, magari con il libro ennesimo di un ciclo, se ti è mai capitato, Silvia, e anche nel caso poi giro a Flora, inserirsi nelle serie magari che hanno un corrispettivo diciamo letterario.
No, allora io effettivamente non ho mai avuto l'esperienza di tradurre un libro che faceva parte di una serie di romanzi con un'ambientazione comune. Però quello che so è che in casi di questo genere la prima cosa da fare, e ovviamente parlo per la narrativa, poi Flora parlerà della sua esperienza per le serie, va detto, niente, te li devi leggere, punto. Non puoi non farlo, ti devi leggere quelli venuti prima, te li devi leggere possibilmente in italiano e in inglese, magari privilegiare l'italiano per vedere cosa hanno fatto i colleghi precedenti, però dare un'occhiata anche all'inglese per avere un'idea del linguaggio utilizzato dall'autore. L'ideale sarebbe leggere tutto, e poi l'ideale ancora sarebbe essere in contatto con i predecessori, per cui se a un certo punto ti viene un dubbio, dici scusa, ma tu questo l'avevi reso così, ma sei qui, però io mi trovo in un contesto diverso, come posso fare? Oppure secondo te, cioè, non c'è niente di male, tra l'altro si fa rete tra traduttori, ci sono delle mailing list dedicate dove la gente si iscrive e ci si scambiano dubbi, informazioni e cose di questo genere. Quindi è impegnativo, perché comunque se si vuole fare un lavoro ben fatto bisogna c'è un lavoro a monte da fare piuttosto importante, e chiaramente di questo va tenuto conto quando si contratta il compenso, perché è tutto lavoro questo, non dico che debba essere pagato come traduzione e come ore di traduzione, ma comunque ci deve essere deve essere riconosciuto in qualche modo.
Sono d'accordissimo con Silvia, invece a me era capitato di entrare, dunque, il ciclo quello di Harrison, del coso che c'ha Ufil, come si chiamava, me lo sono dimenticato.
John Harrison.
Quello che il primo praticamente l'aveva tradotto Vittorio Curtoni. E poi il secondo e il terzo l'hanno dati a me, perché Vittorio non voleva più, insomma, tradurre. E assolutamente d'accordo con Silvia, lì ad esempio io telefonai a Vittorio e gli dissi guarda, mi hanno mollato, perché era, insomma, era proprio mollato, e mi hanno dato queste cose qui, e lui è stato carinissimo, mi ha detto ah, sono molto contento, se ti serve qualcosa dimmelo. Logicamente la casa editrice mi ha mandato il primo tradotto in italiano, io me lo sono letto, come ha detto Silvia, sia in inglese che in italiano, e ho cercato lì anche di andare avanti, anche mantenendo quello stile. Poi mi è capitata un'altra bel libro, però un'altra bella rogna, perché mi hanno affibbiato un libro del ciclo dei Vor della Bujold, che considerate che in tutto sono...
una decina di libri,
ma
forse
di più.
No, sì, perché poi sono novelle, novelette, esatto, racconti.
Io mi ci sono persa, non so più quanti sono.
Esatto, allora io che cosa ho fatto? Tutti non li potevo leggere perché non ce l'avrei fatta, mi sono andata a riprendere due o tre libri che avevo io a casa, tra l'altro erano stati tradotti tutti da traduttori diversi, per cui anche
si può anche capitare quello.
Esatto, quindi la terminologia non era nemmeno coerente, però insomma mi sono fatta un mio glossario e poi da lì sono andata avanti. Per quanto riguarda le serie televisive è esattamente la stessa cosa. Io per dire adesso mi è capitato di dover fare proprio l'ultimo lavoro che ho fatto. Sono dovuta entrare in corsa su una serie Disney perché sulla terza stagione perché i colleghi non potevano, quindi insomma vabbè hanno chiesto se alcune puntate le potevo fare io. Diciamo che siccome questa serie era abbastanza breve, erano 10 puntate la prima e 10 la seconda, io in 3 giorni mi sono fatta una maratona, me la sono vista tutta, così almeno avevo chiare le idee. E poi ho cominciato ad adattare appunto la terza stagione.
Non
capito?
Il nome della serie, vero?
No, sto ancora sotto contratto. Sì, ma non è niente di che. Non è proprio niente. E poi naturalmente sì, può capitare anche in altri casi che magari devi entrare in corsa, non è mai facile, ma si fa esattamente quello che ha detto Silvia per la traduzione letteraria, cioè si contattano gli adattatori precedenti, si cerca di sapere se c'è un glossario, si fanno mandare i cosiddetti ASREC che sarebbero... Allora, perché come... Qui sapete più o meno come funziona il doppiaggio? No. Fantastico. Allora, praticamente arriva il materiale che ormai è quasi tutto provvisorio, perché da quando c'è questa meravigliosa cosa che noi in tutto il mondo vediamo in contemporanea le cose, i poveri traduttori e adattatori devono lavorare sui cosiddetti materiali provvisori, il che vuol dire che sono un primo montaggio, un primo script, eccetera, eccetera, e poi da lì vi dico solo che per un film coreano sono arrivati 7 video, cioè io al 7° ho detto lo so a memoria, cioè non ne posso veramente più, però purtroppo va fatto. E lì comunque appunto ci si mette in contatto, anche nell'audiovisivo si cerca di essere abbastanza gentili con i colleghi, insomma, perché tanto prima o poi ti capita la fregatura di dover intervenire nella serie di un altro, insomma, e quindi le problematiche in realtà sono sempre quelle. Io la differenza più grande che vedo è proprio sullo scopo della traduzione. Una è una traduzione che deve essere un prodotto finito e una è una traduzione semplicemente di servizio, tutto
là. Ma quindi il problema, per esempio, della contemporaneità mi pare che ha creato problemi anche nella traduzione
assolutamente
letterale,
infatti stavo per dirlo, nel senso che adesso cosa succede? Che spesso gli agenti degli autori stranieri vendono il romanzo del loro cliente quando magari il romanzo ancora non è finito, ce n'è una versione provvisoria su cui l'autore sta ancora lavorando. Questo va bene. Poi però cosa succede? Che il traduttore riceve una versione che viene detta, considerata traducibile, ma in realtà non è quella definitiva. E a volte succedono delle cose piuttosto gravi. A me è capitato in un'occasione di aver trovato un'incongruenza, nel senso che c'era un personaggio che prima trascorreva la notte a casa di un tizio e poi non la trascorreva. Io ho scritto all'editore, ho detto guarda che io ho trovato sta cosa, il testo dice così, bene, questo è l'inizio dell'autore, parla con lui. Quando si può parlare con l'autore è sempre un'ottima cosa, a me è capitato anche con autori di fantascienza simpaticissimi. Comunque io ho scritto all'autore, il quale mi ha detto scusa ma tu che versione stai traducendo? Perché la versione definitiva è questa. Io ho fatto un simpatico confronto con Word, confronto a documenti, ho detto no, è completamente diversa. E quindi il risultato è stato che io avevo praticamente finito il libro, ho segnalato subito la cosa all'editore, l'editore si è messo le mani nei capelli, mi ha chiesto un preventivo ulteriore per risistemare il romanzo e uniformando la versione definitiva, quindi l'editore ha speso altri soldi che non aveva preventivato per pagare questo lavoro fatto da me. Io mi sono trovata in difficoltà perché avevo un calendario di lavoro già confezionato con amore e ho dovuto perdere, tra virgolette, un mese e mezzo per fare questo lavoro qui, quindi sono rimasta indietro con tutto il resto, ho dovuto fare i numeri. E tutto questo perché? Perché da qualche parte la catena si interrompe e può succedere di ricevere un romanzo che non è quello definitivo.
Assolutamente.
E anche nell'audiovisivo ci sono episodi del genere. No. Per esempio, io posso parlare come consulente alle traduzioni, perché ho fatto in un paio di occasioni la consulenza per due serie TV, erano Gotham e Flash, del mondo DC Comics, appunto perché esperto di fantastico, hanno chiesto, in realtà anche lì, chiesto a Flora, conosci qualcuno che possa farci la consulente? Avevano il budget per farlo, perché poi per la prima stagione l'hanno fatto, poi non l'hanno più fatto e poi la differenza si è vista. Secondo me. Comunque, anche lì, cosa accade adesso con le serie TV, con i film, che appunto c'è questa paura che del leak, cioè del fatto che vengano diffusi in anticipo. Quindi, per esempio, io ho ricevuto le sceneggiature da verificare, e il mio lavoro era di consulenza, cioè di verificare che la terminologia usata fosse coerente con i fumetti, perché in alcuni casi si preoccupano della coerenza con il materiale originale. È accaduto con le serie TV tipo Il Trono di Spade, è accaduto almeno in questi due casi con i fumetti. In altri casi, per esempio, non accade e il fan ormai se ne accorge e gli punta il fucile. Allora, in questo caso, che cosa è accaduto? Che io però ho ricevuto non il telefilm, quindi comunque il prodotto audiovisivo completo, perché non si ha mai aiuto, la pirateria, non si può. Allora, quindi ricevi delle sceneggiature e leggi delle frasi che sono fuori dal contesto.
E quindi
perché non avendo appunto dire il tizio che indica, cioè non vedendo l'azione, tu vedi delle parole, tra l'altro solamente le linee di dialogo, neanche di dire oh guarda la sceneggiatura con la descrizione dell'azione. Cioè tu dici A dice a B, brutto disgraziato, B dice a C, cioè, cosa del genere, addirittura in alcuni casi neanche i nomi dei personaggi, perché addio non si sa mai. Quindi una situazione del genere ti porta a dire ok, qui sì, il termine non è corretto, perché questo qua non lo puoi chiamare col nome, con la traduzione. C'era un personaggio che si chiama Firestorm, che in italiano era stato lasciato uguale anche nei fumetti, e che a un certo punto uno ha detto ma io il traduttore aveva detto ma io l'ho trovato in rete in un sito pirata come fiammolino, sì, fiammetta, una sì, cosa sì, del genere. Allora tu dici, però appunto la paura e la contemporaneità, cioè quindi la necessità di lavorare prima che il prodotto sia realmente disponibile o addirittura non ti viene messo a disposizione nonostante ci sia, per le ragioni di segretezza, porta a situazioni paradossali in cui si lavora un po' alla cieca. I traduttori di Star Wars mi hanno raccontato...
Io ho fatto solo...
Sì, delle bocche, cioè la tu prima... vedi roba nera sì, con sì. le bocche.
Io ho fatto solo come traduzione la prima stagione di Clone Wars, il cartone. Allora, io ho dovuto firmare un non disclosure agreement dove, per me era anche illegale, dove ero responsabile civilmente e penalmente. Ho avuto un bellissimo video con scritto 1, perché era il primo anello della catena, in bianco e nero, con una X così davanti. E poi l'adattatore ha avuto il 2 con la X così davanti, che non so come ha adattato, e mi raccontava, per dirti, Carlo Cosolo, che in King Kong c'era solo la bocca, era tutto nero e si vedeva soltanto la bocca. Poi c'era 3 che era il direttore tre l'assistente e 4 il direttore del doppiaggio. Mi è fatto venire in mente una cosa: se vi offrono di tradurre per gli audiovisivi e vi dicono tanto il video non vi serve, rifiutate, non fatelo mai. Io mi sono trovata a dover fare delle supervisioni, ve ne dico una banalissima, era Star Trek, era Deep Space Nine, c'era una navetta, quindi nello spazio, a un certo punto hang on, che voleva dire reggiti, perché si vedeva che gli stavano per sparare. Il traduttore aveva tradotto aspetta, che ti sparano. Quindi non lo fate assolutamente mai, soprattutto se vi dicono che è un cartone animato. I cartoni animati sono i più infidi di tutti, cioè veramente rischiate che vedete che piovono i cani e i gatti. Quindi non lo fate, perché alcuni lo fanno. E secondo me è sbagliatissimo, perché la traduzione dell'audiovisivo è importantissimo, anche il tono con cui dicono le cose, capite se è ironico, capite se è serio, tante altre cose. Infatti ultimamente c'è una società, dico non farò il nome, che ha pensato bene, siccome alcuni traducevano male perché se lo traducevano da soli, di inserire una revisione interna. Peccato che l'hanno affidata a ragazzini, prima di tutto con poca esperienza, ma soprattutto è palese che il video non glielo davano. A un certo punto io ho telefonato, ho detto scusate, ma se non gli date il video, perché è palese, no? Come hai fatto a capirlo? Sono un traduttore, se non lo capisco io posso anche cambiare mestiere. Dico, dirò, dovete dare il video, perché cioè, soprattutto in inglese può avere mille significati una cosa, quindi il contesto è importantissimo, quindi non lo fate mai. E anche quando accettate un lavoro di un romanzo, se è possibile dargli un'occhiatina prima.
Sì, ecco, se vi propongono un romanzo, di solito vi mandano, se non ve lo mandano, ve lo fate mandare il PDF e cominciate a leggerlo, almeno leggete un paio di capitoli, vi fate un po' un'idea. E poi magari, già che ci siete, visto che questo è di solito è possibile, specialmente se il romanzo è già stato pubblicato, cercate le recensioni.
Sì.
E leggetevele, così vi fate un'idea della trama, ma ancora prima di cominciare a leggerlo, e soprattutto da quello che dicono i vari recensori vi fate un'idea del tipo di romanzo, di quale possono essere le sue eventuali difficoltà del tipo di lingua in cui può essere scritto.
Tu hai tradotto di recente il Frankenstein, sì, di Mary Shelley, che è il romanzo capostipite del fantastico, probabilmente, da cui poi si sono diramati il fantastico e il fantascientifico.
Sì, perché poi diciamolo, la fantascienza in Italia viene schifata. Quando trovate qualcuno che vi dice a me la fantascienza non piace, voi ditegli cose tipo... Ma a te Frankenstein piace, quella è fantascienza. A te Salgari piace, quella è fantascienza.
Le meraviglie del 2000.
Verne è fantascienza, certo. Quindi 20 che cosa non ti piace? Gli Avengers e chi se ne importa?
Beh, gli Avengers sarebbero pure fantascienza.
Certo,
per cui...
però voglio dire, cioè la fantascienza... Esatto, non è solo quella, pure Dante è fantascienza, un viaggio immaginario, quindi...
Mi veniva in mente, come si approccia un classico di questo genere, appunto, che ha una sua anche storia nella traduzione?
Effettivamente è un'impresa non da poco, perché di traduzioni di Frankenstein ce ne sono veramente tante, per cui magari uno si può anche andarsi a vedere quali sono quelle che possono essere più o meno celebri o comunque più o meno interessanti dal suo punto di vista. Però io l'avevo letto già anni prima in italiano, quando ero ancora ragazza, diciamo, e però quella traduzione che avevo in casa non sono andata a vedermela. Le altre traduzioni che mi sono procurata, perché volevo poi vedere cosa avevano fatto i colleghi, non sono andata a vedermele prima. Io prima l'ho tradotto.
Esatto.
E poi, dopo averlo fatto, ho pensato di dare un'occhiata a quello che avevano fatto i colleghi per vedere un po' che tono avevano dato loro. Però effettivamente...
Perché non farti condizionare.
No, perché se no uno magari nel disperato tentativo di differenziarsi da tutti esce fuori con delle cose che non sono pertinenti. Invece il romanzo doveva parlare a me, perché alla fine... Quando tu traduci narrativa, letteratura, eccetera, quello che secondo me devi sentire e che senti se leggi, se cominci a leggere, se te lo fai risuonare in testa, è la voce che parla, la voce narrante. E una volta che senti quella, almeno a me capita così, poi ti viene una voce tua che imita quella, che la riproduce. Però deve essere, cioè, l'impronta deve essere tua, altrimenti viene meno appunto quell'aspetto che sì, da un lato si dice che il traduttore deve essere invisibile perché deve mettere la propria voce al servizio dell'autore, è vero, però una volta che uno prende precisamente un romanzo di questo genere qui, tutti i colleghi che l'hanno tradotto si sono messi a servizio della voce di Mary Shelley, però ciascuno di loro nel farlo ha trovato una voce propria che riproduceva e porgeva in italiano la voce di Mary Shelley, non è che sono tutte diverse tra loro, come è giusto che sia. Quindi sì, io chiaramente, al di là di tutto quello che potevo sapere sul romanzo, eccetera, proprio dal punto di vista della traduzione, i lavori dei colleghi li ho letti soltanto dopo, proprio per evitare di deviare da quello che poteva essere il mio cammino per quel romanzo.
Sono d'accordissima, a me è capitata la stessa cosa, non con un romanzo, ma, o meglio, dovevo tradurre un romanzo che sviluppava praticamente un racconto di Edgar Allan Poe. Allora l'autore aveva deciso anche di ritradurre il racconto, che poi era Casa Usher.
Il crollo della casa degli Usher.
Ecco, sì, che poi era alcune volte il crollo, alcune volte...
La caduta, anche.
Sì, insomma, in due o tre modi diversi. Io ho fatto esattamente come ha fatto Silvia, cioè l'ho tradotto e poi sono andata a vedermi due o tre traduzioni che erano state fatte. Poi c'è anche il discorso che la traduzione, soprattutto di un classico, a volte bisogna svecchiarla, perché chiaramente siamo andati avanti, è cambiato il modo di tradurre, è cambiato l'italiano, sono cambiate tante cose, quindi se voi andate a prendere traduzioni di 40 anni fa, probabilmente sì, Oggi andrebbero rifatte.
Sì, e questo è, tra l'altro, secondo me nella fantascienza è particolarmente sì, Vero, perché io avevo letto per esempio Le cronache marziane da ragazzina su una mia edizione Mondadori. Sono andata a recuperarmela di recente, perché era un po' che non lo leggevo più in italiano, e ho detto, però è vecchiotta questa traduzione. Cioè, si vede, perché siccome ogni traduzione è sempre un adattamento, non può essere diversamente, allora nell'adattare probabilmente entra di più il mondo linguistico e culturale in cui si agisce in quel momento. Cioè, un esempio non di fantascienza, di recente sono uscite nuove traduzioni del giovane Holden. Se uno si va a rivedere la traduzione storica, vede benissimo che la collega ha fatto un bellissimo lavoro, però il gergo giovanile che lei ha usato è il gergo giovanile, ragazzi, degli anni 60, nessuno parla più così, per esempio. Ed è inevitabile che sia così.
Tornando al fantastico, c'erano gli orchetti della contessa Aliata,
sì,
che sono insomma...
lì entriamo in un terreno minato, cioè la faccenda delle traduzioni del Signore degli Anelli ha dato luogo a delle polemiche infinite, e sinceramente...
Sì, anche perché diciamo che molte traduzioni del passato sono state fatte magari da signore che volevano fare qualcosa della buona borghesia o nobiltà, anche che non lo prendevano magari proprio come un mestiere, per cui l'approccio era anche diverso. Poi, come hai detto tu, diciamo anche la verità, noi oggi abbiamo a disposizione degli strumenti che veramente per non riuscire a risolvere un problema traduttorio devi essere veramente sfortunato, perché c'è internet, c'è la possibilità di confrontarti con i colleghi in madrelingua della lingua di partenza, ci sono tante altre cose. Tu penso che farai la stessa cosa. Io quando mi trovo di fronte a un problema, ad esempio scientifico, io prima vado,
certo,
faccio le ricerche per conto mio,
assolutamente sì,
cerco di capire,
la prima fase
eccetera.
È cercare da soli,
esatto,
e poi una volta che ci si è fatto un'idea valutare e rivolgersi all'esperto.
Ecco.
Ci sono domande, curiosità, perché, ok, vediamo.
Mi sentite? Sì. Allora, prima di tutto sviolinata soprattutto la mia presidentessa, che praticamente i nomi sono praticamente l'acronimo anche anagrammato di fantascienza o science fiction, diciamo, per cui...
Ah, ok.
Al di là di quello, però, una domanda a tutte e due, doppia. Qual è la serie o l'opera, diciamo, in termini più generico del termine, quel film, libro, serie TV? Allora, da una parte quella che... fino adesso la serie che volete consegnare ai posteri è quella dove non dico quella per pagare il mutuo, però praticamente quella che è, per intenderci, meglio che il mio nome non appaia, ecco, mettiamola così.
Non credo che diranno la seconda comunque.
Allora, io posso solo dire che ce ne sono un paio nel mio curriculum, e che però non sono di fantascienza, per cui io per la fantascienza non ho nessuna, nascondiamo sotto il tappeto, diciamo. Cioè, due o tre romanzi che non erano decisamente un granché, li ho tradotti, ma non erano di fantascienza. Tra l'altro ho avuto anche fortuna, tra virgolette, perché di questi tre che ho in mente in questo momento, due mi sono stati commissionati e pagati, ma poi non sono mai stati pubblicati, quindi io sono contentissima, perché così nessuno saprà mai che li ho tradotti io.
No, dunque, anch'io, vabbè, di fantascienza che vorrei consegnare ai posteri, io ho nel cuore la serie Babylon 5, per cui sinceramente le tre prime stagioni che abbiamo ridoppiato, sì, quelle sono proprio nel mio cuore. Di cose che non, no, vabbè, di cose che veramente facevano pena e ribrezzo, di fantascienza per fortuna non mi è capitato niente, però per dirvi, io mi sono fatta veramente tutta la trafila, per cui non so se avete presente Dog the Bounty Hunter, mi ricordo un'altra serie di un tizio che doveva costruirsi dai pezzi di metallo una moto in un mese, se ci fosse riuscito allora sarebbe uscito, gli regalavano insomma quello che aveva costruito. Voi immaginatevi che cosa significa, e tra l'altro non c'era il copione, bisognava rilevare tutto. Quindi un incubo, devo dire. Io infatti ogni tanto quando vedo, non so se vedete Affari di Famiglia, Affari a Quattro Ruote, mi si stringe il cuore perché penso ai colleghi che devono fare queste cose difficilissime, dove devi essere, pensa soltanto a Affari a Quattro Ruote, tutte le
cose. Lo slang terribile.
Pagate molto di meno perché non sono a sync, però ogni tanto penso, vabbè, però io già l'ho fatto, quindi adesso...
No, invece, ecco, da consegnare i posteri, io ho avuto l'onore di e il dispiacere, perché purtroppo la circostanza non è bella, di terminare la traduzione di Riccardo Valla di Il fiume degli dèi. Avrei preferito mille volte che fosse lui a terminarla, per ovvi motivi, però comunque il romanzo è splendido, e da lì, tra l'altro io avevo la strada già tracciata perché lui ne aveva già tradotto parecchio, quindi io mi sono letta molto bene il testo inglese, il suo lavoro, e poi ho dovuto semplicemente andare avanti e cercare di, insomma, di essere all'altezza del mio illustre collega. E quindi, però appunto questo sicuramente mi ha fatto piacere, anche se le circostanze non sono belle, purtroppo. Però ecco, di recente mi è capitato, questo è un fenomeno abbastanza interessante che succede sempre più spesso, di tradurre un romanzo di fantascienza che non era presentato come tale, che non è uscito per una collana che non dico sia specializzata, ma comunque sì, in realtà Fazzi ha tradotto alcuni romanzi di fantascienza e ha una collana dedicata al fantastico, però non si può definire una casa editrice che si connota particolarmente per la fantascienza. Il romanzo si chiama in italiano Sotto la pioggia, di un autore di Bangkok che si chiama Perchaya Sundiabad, mi dispiace ragazzi, si chiama così, e io sinceramente non sono neanche sicura di averlo pronunciato correttamente, però lui scrive in inglese e il romanzo è una storia che ha praticamente la Bangkok come protagonista, diciamo non animata, e che si svolge su diversi piani temporali dall'Ottocento fino al futuro prossimo, e tutti questi piani temporali si intrecciano tra di loro. E secondo me è veramente, veramente un romanzo molto bello.
E se non viene presentato come romanzo di fantascienza, farà un successone e venderà tantissimo.
Ma sì, penso che sia andato piuttosto bene, perché è uscito un paio di anni fa. E credo che appunto in realtà poi molta della gente che l'ha letto e l'ha apprezzato non si sia neanche resa conto, perché magari vedono che è ambientato nel futuro, ma siccome non ci sono astronavi, non ci sono alieni, non c'è il viaggio a velocità ultraluce eccetera, allora non se ne accorgono, cioè è come se in qualche modo quella che una volta penso ricadesse nella definizione di narrativa di anticipazione, cioè fantascienza ambientata in un futuro prossimo sulla Terra e quindi con una proiezione abbastanza vicina, si è un po' sdoganata, cioè passa anche purché nessuno dica che è fantascienza.
Certo. Un esempio invece non allora, esempi negativi dei colleghi lasciamoli perdere, se no vi mettiamo nei guai. Però magari un paio di esempi virtuosi nel campo audiovisivo, fantascientifico, fantastico, e nel campo letterario che voi avete detto, però quanto mi sarebbe piaciuto tradurli e fare quel lavoro.
Tanti.
Tanti, infatti c'è l'imbarazzo della scelta. Effettivamente.
Beh, io posso dire che ho rosicato veramente tanto perché non sono riuscita a mettere le mani su Sandman adesso, perché io sono una grossa fan di Neil Gaiman, oltretutto ho la mail privata di Neil, ogni tanto ci scriviamo e sinceramente mi sarebbe piaciuto proprio tanto fare la serie di Sandman, anche perché ho letto tutti i fumetti, li conosco bene eccetera, però avevo sparso un po' voce in giro, dico se per caso vi capita... E non ci sono riuscita, questo sulle serie, sui romanzi di tutto, cioè io invidio lei perché ha ritradotto Frankenstein, per dire la prima cosa che mi viene in mente, ma tante altre cose, cioè, però ho fatto Babylon 5.
Che è andata anche bene, insomma.
Quindi. Siamo, come siamo, come tempi? Siamo...
C'è una domanda, vedo.
Ah, ok, va bene Stefano.
Sì, cacciateci, perché noi siamo qua anche 3 ore.
Sì, infatti.
Sì, avevo... Intanto invito, se siccome ci sono qui le traduttrici che hanno lavorato ai sottotitoli del festival, se hanno delle domande...
Brave, brave, perché io stavo osservando, e scommetto anche tu, i sottotitoli, sì, come erano fatti.
Sì.
E ho detto, però...
Brave.
Quindi brave, soprattutto se le paragoniamo... ai sottotitoli che si vedono in alcuni canali di cui non faremo il nome perché ci lavoriamo e che sono veramente pessime, quindi brave, 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 anche perché il sottotitolo, vabbè, voi lo sapete molto meglio di noi, ha problemi di numero di caratteri, di visibilità, se la scena cambia, brave, molto bene.
Ecco, questo... Se hanno voglia di, siccome ci siamo confrontati mentre traducevano, se hanno voglia di porre delle domande, le invito a farlo. Intanto però chiedo questo, quando si traduce dei libri diciamo che hanno a che fare con argomenti tecnici, d'accordo, c'è il consulente, ma quando invece si tratta di una saga fantasy...
No, aspetta Stefano, non c'è il consulente, ti procuri il consulente.
Chiaro. Attenzione perché...
C'è una grossa
te lo devi cercare.
Questa è una libera iniziativa che ha preso la traduttrice, perché in realtà anche lì il taglio, no? Per dire, io ho fatto la consulente per serie TV, però il budget è stato per la prima stagione. Nelle case editrici mi sono caratterizzati episodi diciamo, non faccio né nomi né cognomi, però situazioni in cui case editrici hanno chiesto magari ad amici, a me non è capitato, ma ad amici di fare la consulenza, la revisione di un romanzo, ma siccome la cifra proposta era al limite ridicolo, anche lì, sotto discorso, o lo fai per passione se lo devi fare non devi svenderti. Allora, se dice siamo è un amico, gli faccio un favore o un discorso? Poi tra me e lei non è stato neanche solo una cosa di amicizia, è stata anche una transazione economica, meglio
no,
dirlo.
Grazie, tutto il romanzo.
Perché il romanzo era quello. Però,
già dico, ci mancherebbe.
Però dico appunto, quindi o è lavoro o è magari passione, però attenzione. Ci sono stati casi in cui appunto budget ridottissimi, romanzi presentati in pompa magna e poi pagina 8 il nitrogeno, perché ovviamente hanno risparmiato sulla traduzione e quindi poi mi spuntano cose come appunto
il silicone
o il nitrogeno.
Sì.
Guardate, sì, scusa, poi fai la domanda, ma una cosa che mi sono ricordata. Io sono una grandissima appassionata di Star Trek, per cui quando mi hanno proposto di supervisionare Deep Space Nine e Voyager, io dentro il mio cuore l'avrei fatto anche gratis. Però Non fatelo gratis, io non mai. L'ho fatto gratis.
Il lavoro va pagato.
Sono stata pagata e pagata bene, tant'è vero che poi, fatemelo dire, a partire da Enterprise io non ci sono più, perché siccome me per Deep Space Nine e Voyager pagava Canal Jimmy direttamente e pagava bene, per Enterprise invece pagava la società di doppiaggio che mi telefona e mi fa: guarda, 20 euro a puntata. Dico: guarda, io per 20 euro nemmeno giro per vedere la prima pagina, quindi e si è visto che non c'erano supervisori che facevano questo lavoro di mestiere, perché vabbè, qui lasciamo perdere altre serie televisive. Scusa.
Facciamo finire la domanda, se no.
Sì,
emendo la domanda, diciamo, per i termini tecnici c'è la possibilità di chiedere una consulenza. Invece per quei romanzi fantastici che inventano termini nuovi che non fanno parte...
Questa è una bella domanda, perché effettivamente lì bisogna mettere in campo l'inventiva del traduttore, bisogna cercare di trovare qualcosa che sia altrettanto suggestivo e che funzioni bene in italiano e che magari renda anche il suono, se si riesce. È molto complicato effettivamente, però lì in effetti è un lavoro che va fatto, insomma.
Le casate di Harry Potter, i termini, sì, dei romanzi per bambini, certo, per esempio.
Sì, soprattutto
un
perché
molto bello collegato a suo marito, che è appassionato pure lui di fantastico, che una volta raccontava di questo romanzo per bambini in cui nel romanzo italiano avevano tradotto con dei biscotti con frugoncini, che erano molto, una cosa molto carina, un suo bel ricordo d'infanzia.
Frugoncini al cioccolato, esatto, per la precisione.
La profonda delusione quando ha letto l'originale ha scoperto che erano dei normalissimi
chocolate chips proprio, cioè i classici biscotti con le gocce di cioccolato dentro. Però evidentemente, cioè, il problema è che noi adesso tutti sanno cosa sono i chocolate chips. Per cui al massimo potevi, se lo facevi una traduzione per ragazzi, potevi scrivere al limite biscotto e il cioccolato, inventarti qualcosa di questo genere, ma rimanere comunque su un frugoncini è il termine inventato da qualcuno che probabilmente non ha mai visto un chocolate chip in vita sua, perché a quell'epoca non aveva la possibilità.
Era anche abbastanza megalomane, perché il problema grosso anche del lavoro della traduzione e che ci sono, e dell'adattamento, e che ci sono alcune persone che hanno la presunzione di voler creare un qualcosa che è migliore dell'originale.
Ma secondo me questo è verissimo, e attualmente purtroppo può rappresentare un problema, specialmente nella fantascienza. Secondo me in questo caso invece questo tizio, che non capiva cosa fossero i chocolate chips, si è inventato questo termine frugoncino perché se l'ha inventato lui, e in un certo senso si può dire che questo termine avesse aggiunto un pizzico di mistero e di magia in più a una storia di magia e di mistero destinata a degli adolescenti. È chiaro che una volta ti può andare bene, se poi adesso soprattutto, che oltretutto il mondo anglosassone estremamente noto, anzi addirittura colonizza il nostro immaginario, ha molto meno senso fare una cosa del genere.
Diverso invece è il discorso, ma qui non lo possiamo fare perché il tempo è sicuramente scaduto, sulle lingue immaginarie da tradurre il Klingon, il Belter Criolo, il Sindarin o quello che è, lì si apre, oppure la Guida Galattica per autostopisti, ne stavamo parlando con Silvia prima che venissi.
Lavoro di Laura Serra, lì era paragonabile al fantastico,
esatto,
puro
e
il lavoro che è stato fatto.
Un lavoro straordinario.
Tutta la parte sul materasso di Sconchiglioso Z, secondo me è un capolavoro assoluto. Quello è un esempio di una collega che ha tuttora un'inventiva straordinaria, sì, e che l'ha usata per fare dei piccoli capolavori. Cioè, si parlava della Guida Galattica per autostoppisti, ma c'è anche la sua splendida traduzione di un romanzo di un racconto di Robert Sheckley che si chiama Moon Moon, e che è tutto basato su un pianeta alieno in cui la lingua parlata della popolazione cambia tutti i giorni. Per cui c'è questo povero linguista terrestre che è stato mandato sul pianeta per imparare la lingua e stabilire dei primi contatti. E non ha particolari problemi, perché gli alieni lo accolgono in maniera abbastanza pacifica, solo che lui è convinto di aver imparato questa lingua. E poi a un certo punto, un giorno, sente qualcuno che parla e dice delle robe che non hanno il minimo senso, cioè suoni che per lui non vogliono dire nulla. E quindi naturalmente questi suoni ci sono in inglese, e Laura Serra li ha resi in italiano in maniera deliziosa, secondo me. E poi naturalmente la situazione degenera, non vi dico come va a finire, ma questo linguista è sempre più a mal partito, e questi, certo. E le invenzioni linguistiche abbondano.
E parlando un attimo di, perché ci sarebbe anche da fare il discorso di film e serie televisive tratte da romanzi, ad esempio, nel caso della Guida Galattica sono stati, secondo me, bravissimi, a parte che Carlo Gosolo, voglio dire, sta facendo ora tutti i Star Wars, ma lui e Vairano stiamo parlando, vabbè, Vairano è andato in pensione adesso, l'hanno tirato sdoganato dalla pensione per rifare gli Anelli del Potere. E loro hanno fatto un lavoro straordinario sulla Guida Galattica, perché intanto Carlo è un appassionato di fantascienza e conosceva bene la Guida Galattica, c'era Corrado Giustozzi che faceva il consulente, e loro hanno nel film, per chi ha letto il libro, riprendono completamente la traduzione di Laura Serra, quindi ecco, anche qui, se il libro è tradotto bene, è un grande aiuto per chi deve fare un film o una serie televisiva, perché a quel punto puoi avere solo su alcuni termini magari il limite o del labiale o della lunghezza, eccetera, eccetera. Se invece il libro è tradotto male, a quel punto l'unica scelta che si può fare, non dirò qual è per esempio una serie, è di dire, vabbè, accantoniamo completamente il libro e facciamo, rifacciamo una traduzione completamente da zero, perché certe cose non si possono proprio, no.
Va bene.
Domanda? Come no? Beh, se noi come vuoi.
Noi, se non ci cacciano.
Ma finché, appunto, finché non ci, finché non ci cacciano, portano fisicamente.
Qua, forza, va bene, buonasera. Allora, io in realtà avrei domande più tecniche sulla parte della traduzione. In realtà una mezza risposta a una domanda me l'hai appena data, okay. Che era proprio che cosa succede quando ti trovi a ritradurre un'opera che è già nota,
certo.
La dati in un'altra versione come può essere un altro media, oppure appunto come il Frankenstein di Mary Shelley, ti trovi a tradurla a distanza di anni, però tutti lo conoscono, ovvio che se le traduzioni sono valide non è che cambi molto il contesto, giustamente dai il tuo apporto perché nella traduzione ci metti comunque del tuo, però nei casi in cui ci sono proprio dei termini come può essere la velocità ultraluce, che prima era stata tradotta come velocità supersonica per dire, però tu sei convinto che sia quello il termine più adatto, vai contro la traduzione precedente, cioè sfidi il consolidato, diciamo?
Beh, dipende, nel caso specifico sì, perché la velocità ultraluce e la velocità supersonica sono due,
sì,
cose diverse.
Adesso mi è venuto un esempio, no, del, sì, cavolo, vabbè, scusate che mi è venuto in mente la velocità ultraluce prima, però proprio termini tecnici che magari ti trovi a ritradurre a distanza di anni. Vai. E pensi la mia traduzione però, cioè io lo tradurrei in un altro modo, però so che è conosciuto in quel modo lì.
Beh, ti posso dire quello, allora rispondo io, ma non perché
sì,
è un lavoro,
tutti.
Perché ho un esempio in tal senso, per esempio il Trono di Spade, Game of Thrones, appunto, è stato tradotto in italiano da Sergio Altieri con delle scelte che all'epoca, a parte qualche errore che può capitare, qualche scelta anche che fu discussa molto dai fan, tipo, faccio un esempio, il ruolo principale dell'assistente del re, che è in originale The Hand of the King, tradotto come primo cavaliere. Lui scelse fece questa scelta, mi raccontò, perché voleva dare a quel romanzo un'impronta cavalleresca. Lui non è che all'epoca George Martin fosse l'autore di un bestseller, era uno scrittore americano, come diceva lui, che così, un poco noto, dice, sai, io mi sono tradotto questo romanzo, ho cominciato a tradurlo perché mi sono venute queste idee. E quindi End of the King, tradotto primo cavaliere, nella serie TV è rimasto perché hanno deciso di essere coerenti con quella che ormai era una traduzione conosciuta dal grande pubblico che magari non legge in inglese. Contemporaneamente è arrivata in Italia un adattamento del fumetto del primo romanzo. L'adattatore del fumetto decise di fare una nuova traduzione, decise di chiamare la mano del re, decise che Winterfell, a proto del re, doveva chiamarsi, cioè Winterfell si doveva chiamare non come Grande Inverno, ma lasciarlo come Winterfell. King's Landing, lo, diciamo, beh, quello invece lo lasciò per com'è, cioè fece un lavoro strano, ibrido, non, perché fece le sue scelte, cioè dice no, io sono convinto che invece non devo rispettare quello che è stato fatto nel romanzo. Quindi editorialmente, secondo me, dipende anche molto dall'approccio editoriale che la persona vuole dare. Questo è quello che ho notato, voleva la volontà che molte volte ha il traduttore o l'editore di distinguersi dal lavoro fatto da altri, mentre altri decidono di essere coerenti perché sì, sarà sbagliato, ma ormai è universalmente noto, non cambio in corsa. Pur se, perché alla fine il senso è comunque quello, e allora meglio essere fedeli.
Giustissimo, a me viene in mente una cosa che io avrei cambiato quando traducevo Star Trek. Io non avrei chiamato il collettivo Borg, ma l'avrei chiamato la collettività Borg, però quella ad esempio era attestato ed è stato lasciato. Però per dirti, sempre in Star Trek, nella serie classica c'era il raggio trattore che non si poteva proprio sentire, che è diventato poi il raggio traente, che ovviamente ha più senso. Quindi quello sì.
È un confronto con l'editore comunque, cioè una cosa che accorda il traduttore con l'editore.
Allora, sui romanzi senz'altro, il traduttore con l'editore, sull'audiovisivo... Dunque, sull'audiovisivo il traduttore traduce in un certo modo, dovrebbe dire all'adattatore che poi deve fare il lavoro, dare due o tre possibilità di scelta, dopodiché l'adattatore deve parlare con il direttore del doppiaggio, perché e poi alla fine comunque chi decide è il cliente, quindi purtroppo se il cliente dice no, dovete fare così, noi dobbiamo fare così, perché il cliente è quello che vuole, cioè considerate che per le serie, per i film di circuito, cioè di cinema praticamente per tutti, ma per le serie televisive che vengono considerate più importanti c'è il controllo con il cliente, per cui lì devi avere la fortuna che il direttore del doppiaggio e l'adattatore riescono a convincere il cliente che sta dicendo una cretinata. Poi non vi dico quando capita ad esempio il consulente, perché ad esempio ti ricordi quando ho fatto Krypton?
Ah, sì.
Quando ho fatto Krypton è una serie televisiva che per me era molto bella, peccato che l'hanno interrotta poi, praticamente era il nonno di Superman, per farla breve, e secondo me era fatta molto bene, anche perché non era americana, era fatta in Europa, e di solito i prodotti europei molti sono di grande qualità veramente. Lì noi avevamo un supervisore, io tremavo perché ho detto Dio, questo se non capisce niente sarà una lotta continua. Allora in pratica, d'accordo con il direttore del doppiaggio, io avevo fatto la prima puntata, ho messo tipo 45 note, cioè tipo questo è tratto, mi ha aiutato moltissimo anche Emanuele, questo è tratto dal fumetto numero tale, pagina tale, tavola tale, questo è tratto dal Supergirl, questo è tratto da questo è tratto da quell'altro. Per fortuna è ritornato indietro l'adattamento dicendo d'ora in poi non c'è più bisogno di supervisione, ne sapete più di noi, fate voi, per cui è andata bene, però tante volte non succede, perché... Però il revisore, cioè il cliente è il cliente, se ti dice devi fare così, devi fare così.
No, io volevo, mi è venuto in mente adesso un esempio molto interessante, un altro grande romanzo, grande classico, fantascientifico distopico, che di recente ha avuto delle nuove traduzioni perché è diventato di pubblico dominio, che è 1984. E voi sapete tutti che The Big Brother non è il Grande Fratello, è il fratello grande, ovvero il fratello maggiore. E chi ha tradotto, per esempio, se non ricordo male, quella di Tommaso Pincio, a cui ho dato un'occhiata io, e lui ha preso il coraggio a due mani, ha tolto il Grande Fratello, che è diventata un'icona praticamente, una cosa che conoscono tutti, e ha scritto Fratello Maggiore. E lì la lettera del testo gli dava ragione. secondo me, perché a un certo punto, voglio dire, anche in quel caso tu dai un contributo, qui hai un elemento su cui puoi intervenire, e in effetti lui ha fatto anche una prefazione in cui spiegava esattamente i criteri che aveva seguito e ha cambiato diverse cose. Tra l'altro è interessante il fatto che Il Grande Fratello è un romanzo in cui si propone una lingua artificiale che deve a poco per volta sostituire l'inglese, la lingua naturale, e che dovrebbe plasmare il pensiero in maniera tale da rendere impossibile pensare l'eresia, no? E questa lingua nella traduzione classica si chiama neolingua, e invece lui ha scritto il parla nuovo, perché voglio dire, ragazzi, stiamo cercando di semplificare il linguaggio, neo no. Siamo più terra a terra, questa è la sua proposta, chiaramente. Io ho dato un'occhiata solo a quella, ne sono uscite più di una, sarebbe interessantissimo prenderle in mano e vedere come ciascuno ha dato una sua interpretazione di questi termini che noi per tantissimo tempo abbiamo conosciuto solo in una traduzione.
Comunque, fin dell'84 fu coerente con la traduzione classica?
Sì, credo di sì.
Comunque state tranquilli,
anche perché all'epoca
nel senso
era l'unica,
che tanto credo. Non deciderete voi, voi potete soltanto proporre e argomentare, e anzi, ecco, preparatevi. L'importante secondo me è anche prepararsi molto bene a sostenere quelle che sono le vostre tesi, cioè perché volete tradurre in questo modo. Perché a me è capitato, anche a te sicuramente è capitato, di convincere poi che quello che dicevi tu era la scelta migliore. Se argomenti bene, poi vabbè, se proprio non ci riesci.
A volte, diciamo che molto spesso ci si riesce, poi c'è la volta che si impuntano. Nel caso mio, quando cominciano a nominare il lettore, se dicono la parola lettore, sei fregato, basta. Se loro si convincono che quello che stai proponendo tu potrebbe non piacere al lettore, o magari fargli sembrare che il libro è troppo diverso, è la fine, non c'è modo.
O lo spettatore, perché poi purtroppo ruota sempre tutto comunque intorno al denaro, a chi compra i libri, agli abbonamenti, sì, o a quello che è, insomma, però...
Ok, qua ci fanno la brutti
sensazione...
hanno tutti fame, vi ringraziamo, Silvia Castoldi,
Frua Saianò, Emanuele Manco. Scusate, ce l'ho 10 secondi? Ok, vi volevo leggere una cosa perché secondo me è bella. Allora, i romanzi di fantascienza vengono spesso considerati parenti poveri della letteratura, anche se in realtà si tratta di un genere versatile che spesso integra elementi di altri generi. Solo nel 2014 il National Book Award, che è uno dei premi più prestigiosi americani, è stato vinto da uno scrittore del fantastico invece di un realista, Ursula Le Guin. Ma nel mondo di oggi, forse anche a causa del Covid, vabbè, come ha detto la stessa Le Guin, c'è bisogno di scrittori capaci di vedere una realtà oltre la nostra, di realisti di una realtà più grande. Secondo me questo è bellissimo, quindi inseguite i vostri sogni. Un applauso a Ursula Le Guin anche.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.